Alleluia, 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 alleluia.
Cari amici, oggi Gesù ci continua a parlare in parabole. Cos'è la parabola? Non quella che sta sul tetto, per prendere i segnali, l'antenna televisiva. La parabola è un linguaggio semplice, di esempio. E Gesù, da buon educatore, quando vuole farsi capire, ambientava il discorso nel luogo. Parlava ai pescatori, parlava del pesce, del lago, del fiume, del mare, per forza, della barca. Parlava ai contadini e parlava del grano, del terreno. Parlava a Pietro, a Simone, che sarebbe diventato pietra della Chiesa, e dove li ha portati Gesù? A Cesarea di Filippo, su al monte presso la Siria, sulle montagne della Siria, il Golan. Lì ci sono le rocce per dire: Pietro, Simone, tu sarai come questa roccia. Tu sei Kefa. Il nome Pietro è adattato al maschile, ma Gesù non ha detto Pietro, tu sei pietra. Quindi sulla pietra, la roccia, io fonderò la mia chiesa. Gesù ha parlato in parabole. Oggi, dopo quella di domenica, che ricordiamo, del buon seminatore, ce ne sciorina tre. Due di facile comprensione, una terza difficile, quella del lievito, voi donne che fate la pasta, che fate il torco a casa, che mettete il lievito, il lievitino, vedete come, la conoscete questa storia molto bene. Ecco, la massa fermenta con la spinta del lievito. Quella del piccolo seme di senapa, il più piccolo fra i semi, Gesù ci richiama: se aveste fede quanto un chicco di senapa, direste a Montemalbe, spostati, e vi ubbidirebbe. Amici, io non ho visto mai Montemalbe spostato. Vuol dire che non abbiamo fede neppure con un piccolo granello di senapa. Le due prime parabole gli apostoli le assorbono tranquillamente. La terza gli rimane nel gozzo, tanto che, terminato di parlare, tornano a casa e Gesù viene interpellato. Dice: ma ci vuoi spiegare cos'è sta zizzania? Ma com'è questo modo? Ecco, Gesù con tanta pazienza spiega. Spiega dettando una logica di comportamento che non è la logica normale degli uomini, è un'altra logica, è opposta a quella degli uomini. Tant'è vero che gli apostoli dicono: maestro, andiamo a sradicarla, punte basta. Operai presciolosi, diremmo in perugino, operai attenti, forti, sradichiamo subito e non se ne parla più. C'è un altro episodio che ci racconta il modo d'agire degli uomini. A un certo punto Gesù parla del bene e del male e parla degli avversari suoi. Come reagiscono i discepoli? Signore, manda il fuoco dal cielo, fulminali tutti! E Gesù li rimprovera. Dice: ma che è stato a dire? Non è la mia logica fulminare la gente, no? Li fulminiamo tutti, così siamo padroni del campo. Questa logica è rimasta difficile a loro. Ma, amici, è difficile anche per noi. Vedete, la zizzania. Traduciamo in parole povere, l'erbaccia. Vedete, nei nostri campi, anche nelle nostre piante di casa, no? L'erbaccia. Quanto abbiamo tribolato questi giorni per falciare l'erba. Più ne falciamo, e più c'è da falciare. Proprio, diremmo più in perugino, a tazzine come i lupini, proprio. Non si riesce a falciare, che è già cresciuta, e via, e via. Questo è quanto accade nel mondo, cari amici. L'erbaccia fra insieme al seme buono. Vedete, nel mondo del tempo, questa erbaccia viene continuamente seminata. Da chi? Lo dice Gesù, dal diavolo. E questo grano, che è la buona parola, non sempre attecchisce. In alcuni luoghi viene soffocato il grano, in alcuni prevale ma a stento. È il mondo di oggi, vedete, il mondo di oggi. Sapete di chi è la colpa? Del diavolo, ma anche nostra, è colpa della Chiesa. Amici, sono passati 60 anni oramai dal Concilio Vaticano II. La gente non sa manco cos'è il Concilio Vaticano II. Non vi sia difficile sentire questa parola a proposito dei sacramenti. Cioè, il mio figlio ha fatto tutto. Che ha fatto? Ha fatto la comunione, ha fatto la cresima prima possibile, magari... Che vergogna, vergogna! Qui non accadono queste cose però, finché ci sono io, poi farete come vi pare. Il giorno stesso della comunione, la sera la cresima e il giorno dopo la prima comunione, a bambini di 10 anni. Che dici? Che dicono i genitori? Così è fatto tutto, ce la sbrigamo, non c'è più pensieri. Qui da noi la cresima ci fa 18 anni, sono 30 anni oramai. Quanti sono? Pochissimi. Dei tanti ragazzi, perché i genitori hanno fretta di chiudere la partita con Gesù Cristo, perché fatta la cresima, oh mio caro buon Gesù, fino adesso tu mi hai visto, d'ora in poi non mi vedi più. La cresima, da sacramento della Pentecoste, di annuncio della verità, è diventato la festa dell'addio. Ciao Cristo, ciao bello, non ci vediamo più. Alcuni esempi anche da noi, no? Quanti sono i ragazzi nostri? Sono tanti. Io sono abbastanza contento, ma mica tanto, eh. Io ne porto con me adesso 50 delle scuole superiori agli esercizi spirituali, che non sono un campo scuola. Sono esercizi duri con gli orari dei preti di una volta, non quelli di oggi. Questi sono tutti ragazzoni, chiaro? Tutti ragazzacci. È tutta l'acqua delle rose. Noi abituati al sacrificio, questi non sanno manco il che è, noi, io ho imposto questo ritmo ai miei ragazzi da 60 anni a sta parte. Ma vedeste come ci stanno con questo ritmo sti ragazzi, ma quanto gli è da gusto e come lo vivono, con quanto entusiasmo. Che vuol dire? Di chi è la colpa? Degli educatori. Se noi abbassiamo l'asticella del salto in alto, tra poco li faremo saltare come i bimbini, 5 centimetri. Togliamo ai giovani la voglia dell'ardimento, la voglia del coraggio, la voglia della santità. I nostri ragazzi ascoltano 6 ore, 3 ore di preghiera e poi ci dormono e giocano. 6 ore di ascolto della parola di Dio, 3 ore di preghiera. Le lodi della Chiesa, il rosario, la messa, la compieta, l'eucaristia, la confessione. Amici, questo è il ritmo dei miei ragazzi. 50 ce n'ho. Cioè, ma quanti potevano essere? 150? Domanda. Ma di quelli che fanno la cresima in quinta elementare, quanti ne rimangono? Nessuno. Uno, due. Perché i genitori, ai genitori non importa un fico secco di chi è Gesù Cristo. L'essenziale è che vengano, che facciano, che cosa? I sacramenti. Questa è una colpa feroce della Chiesa. Della Chiesa. E dei genitori, delle famiglie. Noi ci siamo preoccupati di sacramentalizzare i ragazzi e la gente. Ci siamo dimenticati di evangelizzare, di fare l'annuncio del Vangelo, per cui oggi in Italia la gente è denutrita, è anoressica, è ignorante come le capre della parola di Dio. Immaginate poi nel nostro mondo laico, laicizzato, cosa prevale? Le parole degli uomini, il rumore, la confusione, la televisione, il telefonino, il computer, la strada, i concerti, le vacanze, le corse. Ma Gesù Cristo, ma dove sei andato a finire? Ma non esiste più. Non esiste più. Non vi illudete che noi abbiamo la Chiesa piena, eh. Perché voi mica siete di Santa Lucia. 9 su 10 siete lì fuori, eh. Ce n'è un solo di Santa Lucia, 2 al massimo qui dentro sta oggi. 3 se va bene, eh. Io non mi illudo che le cose vadano bene. No, va male. Perché? Alla gente di Cristo non interessa più niente, capito? Perché non è evangelizzata, non conosce la parola di Dio, non è nutrita, e chi non mangia fra poco muore, stenta, muore. Chi non respira, muore. E in Italia, paese degli ignoranti, classici, quanti sono i ragazzi che vanno a scuola di religione? 8 su 28, 7, 8. Perché? Ma non gli interessa di Gesù Cristo. Amici, questo è il nostro momento. Avrete sentito parlare dei cristiani adulti. Chi sono i cristiani adulti? Quelli che dicono: noi ci siamo fatti cristiani da solo, da soli, siamo casarecci. Non abbiamo bisogno della Bibbia o dell'insegnamento della Chiesa. Ci insegniamo da noi, decidiamo noi sulle verità. I cristiani adulti. E quanti ce ne sono di questi presuntuosi cristiani, i cristiani casarecci o fatti in casa, fatti da sé? Oggi che aria si respira intorno a noi? Un'aria di scioglimento totale. Il matrimonio non è più indissolubile. L'avete sentito, no? L'adulterio non è un male, no, non è un male oggettivo. E dipende dalle circostanze. Diceva il cardinal Müller, quello che il Papa ha licenziato l'altro ieri della Congregazione della Fede, tedesco, grande santo, grande uomo, diceva: i nostri parametri sono la giustizia e la verità, non quelli che vanno dietro le mode del mondo. Ma la Chiesa non cerca l'applauso della gente. La Chiesa deve essere maestra di verità. Come voi genitori ai figli date ciò che è giusto e ciò che è vero, non ciò che accomoda le loro orecchie per avere il loro applauso o il loro consenso. Voi fate il loro male quando cercate il loro consenso a dispetto della verità e della giustizia. Così fa la Chiesa di oggi. Noi accontentiamo la gente e intanto la gente ci dice ciao. Non è accontentando la gente andando all'incontro secondo i loro istinti, i loro desideri, che si diventa cristiani. Dice il cardinal Caffarra: una chiesa senza dottrina è una chiesa povera e ignorante e traditrice. L'ex vescovo di Bologna. Perfetto. Amici, Bruno Cornacchiola, ne sentirete parlare, io lo conosco perché anche in casa mia è venuto, nell'anno 47. Quello che ha avuto l'apparizione delle Tre Fontane a Roma, c'è un libro ultimo, Il Veggente, leggetelo. Ha detto: io temo il giorno, quello che ho sognato, non avvenga mai, che a Cristo si sostituisca un Papa o chi per lui. Cristo non si può sostituire. Cristo è la verità, non c'è uomo, non c'è donna, non c'è dottrina che si possa. Noi dobbiamo seguire Gesù Cristo, il Vangelo, non le mode del mondo. Oggi, avete sentito, il matrimonio non è più indissolubile. La penitenza, il sacramento della penitenza, non è più di moda. Quanto si confessa la gente? Nessuno. Uno su mille. Cioè, non è più di moda, ci mi perdono da solo. L'Eucarestia, povera Chiesa di Cristo. Avete sentito oggi le nuove teorie? Qui c'è Gesù Cristo. Qui c'è il simbolo di Gesù Cristo. No, eh? Oh, amici! Finché ci sono io lo consacro Cristo, io comando, vieni sull'altare, tu mi hai dato il potere e Gesù Cristo mi ubbidisce, scende, non vi illudete, capito? Diceva Enrico Medi, che io ho conosciuto, io l'ho sentito, il grande scienziato degli anni 50, no? Io l'ho sentito con le mie orecchie. Voi sacerdoti siete le persone più importanti del mondo. Io queste cose le ho sentite a Perugia, in piazza 4 novembre, davanti a una marea di folle, da questo scienziato, uomo santo. Voi con la vostra bocca dite a Gesù Cristo: scendi sull'altare e vi ubbidisce. Siate santi sacerdoti, se voi non siete santi noi siamo perduti. Queste cose a Perugia io le ho sentite con le mie orecchie. Oggi si mette in dubbio anche questo, che non c'è più Gesù Cristo. Ma vi rendete conto che lavoro? Quella lampada fra poco la dovremo togliere, quella che annuncia Gesù Cristo. Andremo come Maddalena al Calvario. Ma dov'è Gesù Cristo? Ma dove l'hanno portato? Non c'è più. Amici, finché sarò io, quella lampada arde, Io ci credo che Gesù Cristo c'è. Lo chiamo io, ce lo porto io sull'altare. Oggi vi dicono anche queste cose. Sentite che roba, che succede? Il demonio. Un simbolo. Il demonio, sì. Disgraziati. andata a parlare con Madre Speranza che cos'era il demonio, lei che ha sentito sulle sue carni le botte del demonio. Io l'ho viste queste cose con la Madre Speranza, ecco perché ve lo dico, io l'ho viste. Mia sorella, che è la prima suora in abito borghese, l'11 di febbraio del 57, purtroppo, quando lasciò la mia casa, dico purtroppo perché ero giovane prete e rimasi solo, ma era di segno del Padre Eterno e non si scherza col Padre Eterno. Mia sorella, fondando con la Madre Speranza le suore in abito borghese, provocò la notte fra il 10 e l'11 di febbraio una persecuzione diabolica contro la Madre Speranza la mattina. Queste non sono favole o sono storie o favolette per bambini, questa è realtà. La mattina, quando la mia sorella fece i voti, 11 febbraio del 57, la Madre Speranza fece così: Franca, guarda stanotte per te che mi è successo, il demonio mi ha aggredito, mi ha graffiato. Era tutta scarnificata, dicendole: te la do io la Franca e metterò nell'animo dei genitori la disperazione. Mio padre si vuole buttare dalla finestra, suicida dalla disperazione. Tutto si avverò come la Madre Speranza. Andate a dire a questi santi: oh Padre Pio, se il demonio è una fantasia, dei preti che sogno la notte è una realtà vera. Oggi vi dicono, ma a uomini di chiesa eminenti, ma non è vero, sono tutte favole, no? Addirittura vi dico che l'inferno non esiste, o se esiste è vuoto, capito? E la Madonna Fatima, a parte il Vangelo che ci parla di queste cose, no? Ma la Madonna Fatima che ci ha raccontato le stupidaggini, quando ai bambini gli ha aperto lo scenario: guardate bambini quante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega per loro. Ma la Madonna sta a divertirsi con noi? Ma questi soloni di oggi, preti, vescovi, chi te pare, ma vi pare che oggi vi annunciano queste cose? Sì, vi annunciano queste cose. Stamattina Padre Livio su Radio Maria diceva: i preti non parlano più del demonio perché non ci credono più. Io ve ne parlo per dirvi che esiste. Però ascolto la Madre Speranza che un giorno mi disse: Don Ignazio, meno ne parli e meglio è, perché lui più si sente nominato e più va in brodo di giuggiole, non lo nominare mai. Oggi vi raccontano queste storie. Amici, oggi si vuole un cristianesimo su misura, cioè questo Padre Eterno che è troppo grande per noi, lo vogliamo ridimensionare secondo la nostra capoccia. Amici, ma Gesù Cristo non si ridimensiona, è Dio, è infinito. Noi vorremmo il Dio dei filosofi, noi vorremmo un deismo con la D come domodossola, cioè un Dio fatto dal mio cervello, a misura mia. Ma un Dio fatto a misura mia non esiste. Esiste il Dio a misura sua, il teismo con la T come Torino, chiaro? E il deismo con la D sfocia nell'ateismo, è il mondo di oggi. Un Dio tanto piccolo per un uomo così grande. Ma ricordate Nietzsche, no? Superuomo. Oggi tutti superuomini. Voi pensate addirittura oggi ci vorrebbe un Dio diminuito e un uomo cresciuto. Ma noi sappiamo che il vero prototipo dell'uomo è Gesù Cristo. Non ci sono altri uomini modelli nostri. Noi ci dobbiamo modellare su di lui, uomo Dio. Ha detto Sant'Agostino: Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Dio è sceso perché l'uomo salisse. Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio, e realizzando così l'antica aspirazione dell'uomo: sarete Dio, no? Ma voi pensate oggi il delirio di onnipotenza dell'uomo. Oggi abbiamo tutti, o molti ce l'hanno questa mentalità, una mentalità positivistica. Che vorrebbe dire? Vi spiego. Vuol dire il positivismo, che si affermava questa teoria che crescendo la scienza la religione veniva annientata. Tuttora, oggi abbiamo questo delirio onnipotente. Charlie, piccolo Charlie, di cui non sappiamo ancora la fine. Sappiamo che viva Trump, che gli ha concesso la cittadinanza americana, a lui e ai suoi genitori, per cui può andare in America per le cure quando la corte inglese darà il permesso. C'è stato, sapete, in Inghilterra un medico americano, un medico italiano e un medico inglese a giudicare questo bambino. Il bambino ha aperto gli occhi l'altro ieri davanti alla mammina sua, ha aperto gli occhi. La mamma è trasalita di gioia avendo il bimbo che la guardava con gli occhi spalancati, no? Ma, amici, stiamo tornando alla Rupe Tarpea, a Roma, il pollice verso. Ma scusate, ma a questi signori, i medici, come in Olanda succede, no? Ma chi ha dato il diritto di sentenziare la morte di un bimbo contro la volontà dei genitori? Ma chi gliel'ha dato questo potere? La scienza. Tu ti sei arrogato il diritto di sentirti padrone della vita di un bambino che non ti appartiene, è del papà e della mamma. No, in nome della scienza io t'ammazzo. Amici, ma dove c'è scritto questo? Siamo tornati alla barbarie. Vedete, a me pare che stiamo tornando al V secolo, quando all'invasione dei barbari, che si chiamavano come si chiamavano, oggi si chiamano in modo diverso, l'Europa cedette e Roma fu, il sacco di Roma, fu distrutta Roma, mi pare siamo tornati nelle stesse condizioni, identiche, un mondo corrotto, la corruzione dilaga, vedete, no? Voglia Mattarella a dire torniamo alla pulizia, caro Presidente, quanto ci vuole per tornare alla pulizia, questa Italia corrottissima. L'Europa non era meno, uguale, è l'Europa corrotta, l'Italia corrotta, dilaga dappertutto come l'Impero Romano nel V secolo. Che è successo? Cadendo l'Impero Romano sono venuti i barbari, i Visigoti, i Longobardi, gli Uni, tutti mi pare, che fatto? Hanno distrutto tutto. Chi è che ha ricostruito l'Europa opponendosi ai barbari? Chi? San Benedetto da Norcia, fondando il monachesimo occidentale con l'ora e trabora, ha ricostruito l'Europa cristiana. Anche allora era come oggi, un cristianesimo corrotto, un cristianesimo impoverito, un cristianesimo non più identitario, ha perso il volto. Oggi dove stanno i cristiani in Europa? Ne esistono, c'è poca roba, stiamo diventando un piccolo numero sparito di cristiani, hanno tutti rinnegato. Amici, Papa Pacelli, mamma mia, ho riletto quello che stamattina rileggevo, ciò che scrisse nel 38-39. Si vede che lui ebbe una confidenza di Lucia, di Fatima, non ce l'ha mai detto, ma non si spiega perché Stomo nel 38 prevedeva i tempi nostri nel 2000, non si spiega, dopo 70-80 anni. Che dice Pacelli? Dice, io non vorrei che nel mondo accadesse ciò che so. Mamma mia, una chiesa distrutta dall'eresia, una chiesa distrutta dall'apostasia, il rinnegamento totale dei fedeli, chiaro, e la corruzione generale. Non vorrei che il mondo arrivasse a sostituirsi a Dio, a cercare Dio che è stato cancellato. Io ho riletto queste cose stamattina, ho detto, mamma mia, ma chi le ha dette queste cose? A sto Papa che io ho conosciuto, era un bambino, 70-80 anni. Non vorrei che oggi ci troviamo nelle stesse condizioni. Un'Europa fallimentare, un'Europa e Italia corrotti, la distruzione di tutti i valori, abbiamo il relativismo dominante, ognuno fa quel che gli pare, va tutto bene, i miei desideri sono legge, voglio che diventino legge, i miei pensieri insindacabili, relativismo dilagante, io non vorrei che Cristo fosse cancellato e sostituito dall'uomo. Siamo arrivati, amici, io... È un quadro brutto questo che di oggi è, lo vedete, no? Proprio di anzi sentivo in sacrestia la gente che mi diceva, ma Gesù Cristo, quando ti muovi? Sbicciate perché ne potremo più, La gente stufa, la gente non ne può più, è oppressa, vede il futuro senza futuro, vede con preoccupazione, vede i propri figli senza un progetto, senza... Ma che si può andare avanti così? No, amici, non si può andare avanti così. Allora, vedete, la zizzania, eccola qua, questa è zizzania. Che dobbiamo fare? Abbiamo detto l'altra volta quanto spaventi il silenzio di Dio. Ma come mai Dio non parla? Vorrei darvi una bella nota di speranza. Passa il tempo. Dice Luther King: il nostro Dio è acuto di mente e tenero di cuore. Bello. Dice: ha due braccia distese, uno braccio abbastanza forte da circondarci con la giustizia, l'altro abbastanza soave da abbracciarci con la grazia. Da una parte Dio è un Dio di giustizia che punisce Israele per le sue azioni malvagie, dall'altra egli è un padre indulgente il cui cuore si ricolma di gioia indicibile quando il figlio prodigo torna a lui. Bello. E dice ancora, ci vorrebbe troppo tempo, sono pagine troppo belle, ma ci vuole il tempo. Dice ancora, dice, ma perché Dio è così lento nello sconfiggere il male? Padre eterno, perché non fulmini quel delinquente che ti bestemmia? Dovrebbe essere fulminato, no? Un uomo che si avventa contro Dio insultandolo andrebbe eliminato. Ma come tu uomo, contro Dio ti metti, lo insulti, ma dovrebbe fulminarti. Ma non lo fa, pensate, non lo fa. Mai, ma come mai non lo fa? Quando noi lo tradiamo in tutti i sensi, Dio ci dovrebbe punire. Non lo fa, ma perché sta buono? Ma perché? Amici, perché? Ecco la parabola, no? Noi vorremmo che un Dio supplisse alle nostre deficienze, un Dio tappabuchi, che arriva laddove non arriviamo noi, un Dio che ti colpisce. Amici, io ho avuto questa educazione da bambino, per carità, un Dio che ti fulmina, come ti muovi ti fulmina. Io ho avuto da bambino questa educazione, la ricordo con orrore. Dio non è il Dio che ti fulmina, ma è il Dio che ti abbraccia, è il Dio che ti ama, è il Dio che è paziente, lento all'ira e grande nell'amore. Aspetta che la zizzania cresca insieme al grano, poi verrà il tempo. Qua, alla fine del mondo. Ma noi non dobbiamo pensare al Padre Eterno come a lui che ha una pazienza in attesa di colpirti con la falce pronta. Dice, mo, ti aspetta patollo, diciamo un perugino, dovrai passare per le forche caudine, ruzza, verrà il tempo in cui ti faccio fuori. Ma non è questo il nostro Dio, non è un Dio paziente fino all'infinito in attesa con la falce pronta per falciarti, ma non è questo il Padre Eterno nostro. È un Dio che conosce le nostre fragilità, è un Dio che ci ha fatto uomini liberi e facendoci uomini liberi, amici che mi ascoltate, ha rinunciato alla sua libertà, capito? Alla sua onnipotenza. Non siamo dei fantocci coi filetti così, siamo persone intelligenti. Dio vuole che lo amiamo nella piena consapevolezza, nella piena libertà. Attenzione. E lui vuol condurre a termine la nostra salvezza non con un'azione prepotente e immediata, ma secondo le sue intenzioni condurci tutti alla salvezza. Se la sua azione immediata fosse vera, distruggerebbe le sue intenzioni di una salvezza eterna. Lo capite sto Padre Eterno? In che guaio si è messo dandoci la libertà? Terribile. Lui si fa il mendicante d'amore, lui, Padre Eterno, dice: se tu mi vuoi bene, io busso, mi apri, sto a cena con te, se mi apri però, se non mi apri sto fuori. Questo, amici, è il nostro Dio, un Dio lento all'ira e grande nell'amore. Ascoltate l'ultima parola. Dice: Dio ha due luci. Cito Martin Luther King. Se Dio avesse un'unica luce, ce n'ha due. Se avesse un'unica luce, noi saremmo sconfitti. Ce n'ha una per guidarci nello splendore del giorno, quando le speranze sono realizzate, le circostanze sono favorevoli, e una luce per guidarci nelle tenebre della mezzanotte, quando siamo contrastati e i giganti dormienti dell'oscurità e della disperazione si levano nell'anima nostra. E lui dice: dove me ne andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò lungi dalla tua presenza? Se mi innalzo fino al cielo, là tu sei. Se il mio giaciglio è l'inferno, laggiù ci sei. Se spicco il volo al mattino e abito nelle parti estreme del mare, anche là la tua mano mi guida. Se io dico: certo, le tenebre mi comprerà, ma tu non conosci le tenebre, perché le tenebre sono luce. Questa fede, dice Luther King, ci sorreggerà nella nostra lotta per sfuggire alla prigionia di ogni malvagio Egitto. Questa fede sarà una lampada per i nostri piedi stanchi e una luce sul nostro cammino tortuoso. Senza una tale fede, i più elevati sogni dell'uomo si ridurranno silenziosamente in polvere. Martin Luther King.